Germania, prove tecniche di sfiducia e fiducia, vicino Oriente, quando la diplomazia insegue il campo. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
German Chancellor Olaf Scholz is facing a no-confidence vote following the collapse of the German so-called traffic light coalition.
Olaf Scholz says that his country and its partners would make their contribution to stabilizing the country based on UN resolutions on Syria.
Israel ramps up its assault on Syria. Overnight, Israeli military forces targeted weapon facilities and air defenses.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in assistenza Laura Faggin, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare ciò che accade al di fuori dei confini italiani. Il tutto sarà commentato da voi, 349-238-6666, siamo anche su X, nessun logo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il canale Instagram. Pochi secondi saranno le 16.09 esatte qui a Milano, saranno le 18.09 a Damasco, Siria, dove è arrivato il grido d'allarme di Bashar al-Assad. Hanno vinto i terroristi. E così, mentre il leader di Hayat Tahrir al-Sham, ex costola dell'ex al-Qaeda, Jabhat al-Nusra, Idlib, quello che ha marciato su Aleppo, su Hama, quello che ha preso Damasco quasi senza colpo ferire, dicevo, mentre al-Jolani si mette l'abito delle ottime occasioni e inizia a incontrare, a tessere la tela diplomatica addirittura con l'Unione Europea, mentre qualche cancelleria vocifera che forse l'etichetta di organizzazione terroristica non è più consona adesso che Hayat Tahrir al-Sham ha formato un nuovo governo che cadrà a marzo, adesso che la Siria è nelle mani di questa compagine ribelle. Mentre accade tutto questo, si rifà sentire Bashar al-Assad, il presidente siriano, quello che è stato esfiltrato in tutta fretta grazie al supporto dei russi, che in una nota ufficiale dice testualmente: oramai la Siria è nelle mani dei terroristi. In questa puntata, in nessun luogo lontano, proveremo a capire quanto la diplomazia internazionale, quanto i consessi internazionali, quanto le famose famigerate blacklist, le liste per esempio dei terroristi che vengono redatte dai vari stati, inseguano e vadano a cristallizzare, a certificare quello che accade sul campo. Il caso di Hayat Tahrir al-Sham è abbastanza emblematico. Prima erano terroristi, adesso ci mettiamo qualche punto di domanda, perché la diplomazia internazionale deve dialogare con loro. Un altro caso abbastanza eclatante sarà, se sarà confermata, il piano israeliano di Benjamin Netanyahu di aumentare il numero degli insediamenti nelle alture occupate del Golan. Insomma, che cosa succede quando diritto internazionale, diplomazia, consessi internazionali inseguono la realtà? Prima però dobbiamo andare a fare un bel bagno di realtà, la stessa che sta facendo il cancelliere Olaf Scholz in Germania. Scholz ha parlato quest'oggi davanti alla Bundestag, adesso ci sarà un voto di fiducia-sfiducia, nel senso che Scholz spera e prevede di avere la sfiducia, che è l'unico modo per andare a elezioni anticipate, dopo che la coalizione del semaforo ha smesso di lampeggiare correttamente. Questi temi di quest'oggi. Mentre voi scaldate i polpastrelli, c'è il 349-238-6666, noi vi raccontiamo altre notizie. Il primo dei nostri dossier internazionali ci riporta all'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina, lì dove il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che le sue truppe hanno il sopravvento su tutta la linea del fronte e stanno accelerando la loro avanzata. Mantengono saldamente l'iniziativa strategica, così ha detto Vladimir Putin ai suoi generali in un incontro televisivo. Allo stesso incontro il ministro della difesa russo Andrei Belousov ha affermato che le truppe russe sono avanzate in quasi 4.500 km quadrati di territorio ucraino quest'anno e ora starebbero avanzando di circa 30 km quadrati al giorno. Intanto è arrivato l'ok dal governo italiano a un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina. Il decreto, il decimo dall'inizio della guerra, sarà illustrato mercoledì al COPASIR dal ministro della difesa Guido Crosetto. Come per i precedenti provvedimenti, l'elenco dei materiali è segretato. Potrebbe potenzialmente diventare anche un caso politico quello che è accaduto a Mayotte, le isole Mayotte situate tra il continente africano e il Madagascar, devastate da un ciclone che avrebbe fatto centinaia se non migliaia di morti. Perché usiamo il condizionale? Perché le comunicazioni sono molto difficili, perché vi sarebbero moltissimi dispersi e perché Mayotte è intanto un territorio francese d'oltremare, ma è fra l'altro tra i più poveri e anche molto spesso meta di migranti irregolari che provano in questo modo a toccare con i piedi e con le mani il suolo europeo e poi provare a chiedere asilo. Siccome non sono quantificabili il numero di migranti irregolari che negli ultimi mesi ha raggiunto l'isola di Mayotte, anche il bilancio delle vittime e dei feriti è veramente difficile da farsi. Le poche strutture sanitarie che stanno funzionando funzionano a singhiozzo. Si sta muovendo anche la Commissione europea. Ursula von der Leyen ha detto: i nostri cuori vanno alla Francia dopo il devastante passaggio di questo ciclone. L'Unione Europea si è detta pronta a fornire aiuti nei giorni a venire. Colpiti anche la vicina Mozambico e il Madagascar, ma con danni più contenuti. Si è fatta sentire a Parigi la senatrice Salama Ramia, che rappresenta Mayotte nel Parlamento di Parigi. Ha detto: attenzione che la gente sta iniziando a morire di fame e di sete. Un terzo della popolazione vive infatti in baraccopoli che sono state inghiottite dall'acqua e spazzate via dal vento. Il presidente Macron presiederà nel pomeriggio di quest'oggi una riunione di crisi per fare il punto sull'emergenza. A proposito di Francia, dopo la nomina del nuovo primo ministro François Bayrou, si tengono oggi e domani le consultazioni per la formazione del governo francese. I leader del Rassemblement National, Marine Le Pen e Jordan Bardella, sono stati ricevuti per primi al Palais Matignon, seguiti da Gabriel Attal in rappresentanza del partito di centro Renaissance. La France Insoumise, il partito di Mélenchon, non prenderà parte alle consultazioni. Nel frattempo, sabato, alla seconda votazione, dopo quella già di una settimana fa, il Parlamento sudcoreano ha approvato l'impeachment di Yoon Suk-yeol. 204 voti a favore, 85 contrari. Sostanzialmente il presidente viene rimosso immediatamente dalle sue funzioni, mentre sarà necessario un voto della Corte Costituzionale perché venga definitivamente rimosso. Sta quindi facendo il suo iter l'odissea giudiziaria, che è anche tutta politica del presidente, ricorderete, che è sostanzialmente caduto in disgrazia dopo quel discorso pubblico in cui dichiarava vigente la legge marziale, poi quelle drammatiche immagini dei parlamentari che riuscivano a infilarsi nella sede parlamentare stessa nonostante la presenza delle forze speciali e ad annullare quella legge marziale, appunto. Piccola notizia che però è indicativa: Mali, Burkina Faso e Niger hanno lasciato la comunità occidentale, vanno via quindi dalla sede AO e entrano nell'alleanza del Sahel, questo per avere maggiore facilità, osmosi tra i confini, spostamento di persone, spostamento di merci. Il punto è che l'alleanza saheliana è fatta sostanzialmente da paesi che hanno giunte militari al potere, che arrivano da colpi di Stato quindi, mentre la sede AO, anche dal punto di vista economico, ha una sua struttura molto molto più solida, anche perché vi sono stati con economie molto più floride. Staremo a vedere, ci torneremo, sapete che non spegniamo mai i riflettori sul continente africano. E infatti l'ultimo dossier che vi sottopongo ha a che fare con una denuncia di Human Rights Watch: diffuse violenze sessuali contro le donne che vivono in Sudan meridionale da parte di paramilitari e milizie alleate. Questa è l'ultima indagine condotta da Human Rights Watch, appunto. Sostanzialmente sono stati documentati decine e decine di casi dal settembre del 2023 che riguardano donne, ragazze e bambine tra i 7 e i 50 anni che sono state, appunto, oggetto di violenze, tra cui stupri di gruppo e schiavitù sessuale. Siamo nel Kordofan meridionale. I nostri dossier internazionali, fatti, spunti, notizie dai quattro angoli del globo diventeranno le prossime puntate qui nel suo luogo lontano. Li chiudiamo, iniziamo il nostro racconto, lo facciamo con questa voce.
Die Bundestagswahl vorzuziehen. Das ist auch mein Ziel.
Il mio obiettivo è anche quello di portare avanti le elezioni del Bundestag. Queste elezioni danno la possibilità ai cittadini di determinare il corso politico del Paese. È questo l'obiettivo. Per questo pongo oggi agli elettori la questione della fiducia. Abbiamo la fiducia per poter investire con forza per il futuro? Abbiamo la fiducia per far prosperare il Paese? O lo stiamo mettendo in pericolo? Stiamo mettendo a rischio il nostro benessere e la nostra coesione. Stiamo compensando gli aiuti all'Ucraina con investimenti adeguati in sanità, pensioni e autorità locali. Lascio questa decisione a chi è veramente sovrano, agli elettori.
Così Olaf Scholz davanti al Bundestag in una giornata storica per tanti motivi, questa giornata per la Germania. Uno, semplicemente perché se andiamo a vedere le statistiche è la sesta volta che si attua questo voto di fiducia nella Repubblica Federale. Il voto è stato introdotto dopo la Seconda Guerra Mondiale, sostanzialmente per far sì che il cancelliere non possa da solo sciogliere il Parlamento. Quindi sostanzialmente è un altro tassello in questa lunga crisi politica tedesca che stiamo raccontando da parecchio tempo. E poi è storico perché vi potrebbero essere dei riverberi importanti anche a livello europeo. Quella che era la locomotiva tedesca sta un po' arrancando. Andiamo a Berlino, lo facciamo con Daniel Mosseri, lo conoscete bene ormai, voce di Nessun Luogo Lontano dalla capitale tedesca. Daniel, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, il discorso di Scholz è stato piuttosto piccato in alcuni punti. Critiche ai suoi ex alleati, ha detto mancanza di maturità politica, un po' di critiche anche ai vecchi governi. E adesso cosa dobbiamo aspettarci, Daniel?
Beh, certamente è stato un discorso piuttosto duro perché sostanzialmente si è trattato dell'apertura della campagna elettorale. Non è un mistero che la data delle elezioni sia già stata determinata il 23 febbraio, quindi adesso si procede a questo voto, questa chiamata nominale di oltre 700 deputati, ma l'esito è quello, per cui lui ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, soprattutto contro Christian Lindner, il capo dei liberali, che è sostanzialmente la fazione politica che ha determinato la caduta del suo governo. E, i suoi toni duri, come tu hai giustamente detto, sono stati criticati da Merz, come anche erano stati criticati un paio di settimane fa dalla stessa cancelliera, ex cancelliera Angela Merkel, che di solito si tiene fuori dal dibattito politico. Però Scholz è molto, molto arrabbiato ovviamente con il presidente del partito più piccolo, sì, della sua coalizione, che ne ha determinato la caduta. E adesso c'è la corsa appunto al voto con i socialdemocratici del cancelliere uscente, che partono malissimo nei sondaggi, e peggio ancora lo stesso ex cancelliere è uno dei politici meno popolari in Germania. Ovviamente ne vuole approfittare Friedrich Merz, il presidente della CDU, che però anche lui, va ricordato, non è un politico particolarmente popolare, e soprattutto è un personaggio che dispiace molto al voto femminile, e stiamo parlando di oltre appunto il 50% dell'elettorato. Certo. Quindi è una campagna che si apre, questa elettorale, piuttosto difficile, anche perché secondo partito, secondo i sondaggi, sarà AfD, quindi il partito sovranista, a cui piace anche ancora ricordare vecchi motti del regime nazista, quindi un partito i cui voti non sono utilizzabili, e allo stesso tempo un partito che non ha deciso ancora cosa farà da grande, ma che comunque col suo grande numero di voti ha la capacità di intralciare il lavoro degli altri partiti democratici.
E questo è il complessissimo mosaico che sta tratteggiando in diretta da Berlino Daniel Mosseri, mettendo tassello dopo tassello. Sullo sfondo, Daniel, c'è non soltanto una crisi politica ma anche una crisi economica e forse anche sociale che sta attanagliando l'ex locomotiva tedesca. Soprattutto l'automotive sta soffrendo, e non soltanto, c'è la guerra in Ucraina. Dal punto di vista sociale, del dibattito, dell'opinione pubblica, come viene percepito e raccontato questo momento di crisi della Germania dai cittadini tedeschi?
Beh, allora, la crisi sociale è più temuta ancora che verificata, nel senso la Germania sta subendo una fase di rallentamento economico, ma l'occupazione ancora regge. Nel momento in cui, e sono proprio di queste settimane i primi annunci di tagli nel settore dell'automotive, nel momento in cui, dicevamo, l'occupazione comincerà a diminuire, allora si potrà chiamare con il suo nome una crisi sociale. Di fatto comunque le prospettive non sono buone. Oggi c'era un sondaggio dell'istituto IFO che diceva secondo cui solo il 12% delle aziende tedesche prevede che gli affari andranno meglio nel prossimo anno, ma ci siamo quasi nel 2025, mentre il 31% la vede proprio nera. Per cui certo, questo è il polso, il sentiment delle imprese, ma insomma loro di solito lo sanno come stanno andando gli affari. Quindi anche il prossimo governo, al di là appunto delle critiche che sono volate oggi al Bundestag da una parte all'altra, anche il prossimo governo dovrà stare molto attento all'occupazione e probabilmente ad andarne di mezzo saranno gli ospiti della Germania, ovvero i rifugiati propriamente detti e quelli ucraini che godono invece di un trattamento di favore per quanto riguarda il welfare del tutto analogo a quello degli altri cittadini tedeschi o europei. Quindi è presumibile vedere che aspettarsi dei tagli alla spesa per i rifugiati, anche perché su questo sono d'accordo tutti, sia la CDU che la SPD dell'ex cancelliere: la Germania deve continuare a investire nella difesa. Con lo scoppio della guerra russo-ucraina, la debolezza, la ruggine del sistema militare tedesco è venuta fuori con tutta la sua forza, e per cui è difficile, sarà difficile finanziare la ripresa del sistema militare e anche cercare di non affaticare troppo appunto il sistema assistenziale, appunto le pensioni, il welfare, l'assistenza ai più bisognosi. E quindi si prefigurano probabilmente una legislatura difficile per la Germania.
Grazie mille Daniel Mosseri in diretta da Berlino, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Anche a voi.
Il tema dei rifugiati siriani sta diventando particolarmente polarizzante e divisivo. Ricorderete quella stessa Germania che nel 2015-2016 con la cancelliera Angela Merkel ne aveva accolto 1 milione, adesso alcuni esponenti soprattutto dell'ultradestra tedesca dicono i rifugiati siriani non sono affatto benvenuti, anzi dovrebbero tornare a casa loro. Dando per scontato, e torniamo forse al tema di quest'oggi, no? Che il governo di Al-Jolani, di Muammar al-Bashir, sia un governo che rende la Siria un paese sicuro. Abbiamo anche dato conto di esecuzioni sommarie, abbiamo dato conto di sporadici episodi per il momento di violenza, ma è evidente che in questo modo la politica tedesca sta inseguendo una situazione di fatto. Prima con Bashar al-Assad si concedeva l'asilo politico ai siriani con lo scoppio della guerra, adesso non lo si concede più perché c'è un governo ad interim fino a marzo, ma che viene reputato affidabile e capace di rendere la Siria un governo sicuro. A proposito di situazioni de facto, farà discutere sicuramente il piano di Benjamin Netanyahu, quello di aumentare gli insediamenti nelle alture del Golan. Peraltro si è fatta sentire anche la diplomazia tedesca, oltre a quelle soprattutto immaginerete dei paesi arabi. La Germania chiede a Israele, leggo testualmente il lancio d'agenzia, di rinunciare ai suoi piani di insediare nuove colonie nel Golan. È quello che ha affermato un portavoce del Ministero degli Esteri in conferenza stampa a Berlino. È chiaro che quest'area appartenga alla Siria, ha affermato il portavoce Christian Wagner. Tra poco andiamo a sentire come se la cava la borsa, prima però i vostri messaggi al 349-238-6666. Vi dico che un occhio alle agenzie e l'altro ai network internazionali, perché poc'anzi BBC e non soltanto mostravano il Bundestag tedesco, dove si sta compiendo forse il primo atto più forte di questa crisi politica, cioè il voto di fiducia o sfiducia, a seconda dei punti di vista evidentemente. Buddy scrive: la Germania in crisi, l'economia è borderline con la recessione, ma le loro multinazionali vanno ancora bene. La dimostrazione del DAX, l'indice di borsa tedesco, che come il Nasdaq viaggia su nuovi record, così un ascoltatore. Ma la tecnologia è il vento in poppa, la Germania no. Sono molto curioso di vedere cosa accadrà nel 2025, anche perché Trump non mi pare abbia grandi simpatie per i tedeschi. Europa sempre più fragile, così chiude nostro ascoltatore con un punto di domanda. il suo intervento, e ha perfettamente ragione, e ha ragione da vendere nel posizionare un altro tassellino nel complesso mosaico che stiamo tratteggiando, cioè l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, che ha promesso lacrime e sangue per l'Europa, inteso leggi, politica dei dazi piuttosto forte. Qualcun altro scrive: ricordiamoci cosa disse Lord Palmerston, gli stati non hanno alleati né amici permanenti, ma solo interessi permanenti, e forse faceva riferimento al rapporto tra Siria e Federazione Russa. Poi ci sono varie agenzie che hanno a che fare proprio con la situazione tedesca, e vi do conto almeno delle principali. Per esempio, sul tema siriano, dei rifugiati siriani, perdonate, per meglio dire, Olaf Scholz ha cercato di buttare acqua sul fuoco. Ha detto: attenzione, i rifugiati dalla Siria integrati in Germania restano i benvenuti, malgrado la destra estrema ne invochi l'espulsione dopo la caduta di Bashar al-Assad. Chi lavora qui, chi si è integrato bene, è e resta il benvenuto in Germania. Questo sia chiaro. Lo ha detto Scholz in un messaggio su X, commentando che certe dichiarazioni di questi ultimi giorni hanno profondamente sconvolto le persone di origine siriana. Allora, tra pochissimo andremo in vicino Oriente, cercheremo di rispondere alla domanda delle domande, ma i consessi internazionali, il diritto internazionale, la diplomazia è abbastanza solida e forte da plasmare in alcuni casi anche la realtà, lo stato delle cose, oppure insegue sempre la borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Non vogliamo un conflitto con la Siria. Metteremo in atto la politica di Israele nei confronti della Siria in base ai fatti che si delineeranno sul terreno. Ricordo che per decenni la Siria è stata un nemico attivo di Israele. Ci ha attaccato ripetutamente. Ha permesso ad altri di attaccarci. Ha permesso all'Iran di armare Hezbollah attraverso il suo territorio. Ad ogni modo, voglio chiarire: siamo impegnati a fare in modo che Hezbollah non si riarmi. Per Israele è una prova continua. Dobbiamo resistere e resisteremo.
Così il premier israeliano Netanyahu. Israele è spettatore molto interessato di quello che è accaduto negli ultimi drammatici, convulsi 12 giorni nella vicina Siria. Ne davo conto poc'anzi, lo ricorderete, da Idlib a Yattarir al-Sham, la guida di Al-Jolani, la presa di Aleppo, poi Hama e poi Damasco, con un Bashar al-Assad che si fa risentire in queste ore, lo fa con un comunicato ufficiale, sul quale peraltro c'è anche scritto che sostanzialmente la sua evacuazione da Damasco fino a Mosca non è stata premeditata, ma è stata richiesta da Mosca. E poi, con quel finale piuttosto drammatico, ma inevitabile, la Siria è in mano ai terroristi, secondo Bashar al-Assad. Proviamo a riavvolgere il nastro della storia. Buongiorno e ben ritrovata, nessuno lontana, Caterina Roggero, analista di ISPI, ma soprattutto insegna cultura araba con focus sulla storia contemporanea all'Università degli Studi Milano Bicocca. Università degli Studi di Milano, Roggero, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, le primavere arabe, dobbiamo riavvolgere il nastro, tornare al 2011, quando tanti paesi arabi tra Medio Oriente e Nord Africa sono andati letteralmente a fuoco. La Siria è stato uno di questi, uno dei catalizzatori forse più importanti, ci hanno consegnato in molti casi esiti diversissimi, in alcuni casi quasi un ritorno della storia, penso all'Egitto, penso alla stessa Tunisia, in alcuni casi transizioni molto più regolari, molto più tranquille. Recentemente, in un lungo articolo per ISPI, Caterina Roggero scrive: attenzione, che la caduta di Bashar al-Assad altro non è che il compimento di quella rivoluzione araba del 2011, con il rischio quindi che alcuni paesi guardano con particolare attenzione e preoccupazione a quello che è accaduto in Siria, perché potrebbe accadere anche da loro.
Sì, esatto, io mi sono proprio occupata delle primavere arabe sin dall'inizio, come tanti, anche tu, insomma, ci siamo comunque interessati a quelle aree che forse allora, io già le studiavo prima, ma allora non se ne parlava proprio più, sembravano dei regimi molto stabili, invece le primavere arabe hanno sconvolto tutto, però effettivamente i cambiamenti sono stati di poca misura, sono state vengono definite restaurazioni, poi se ti ricordi si parlava di inverni arabi quando sì. vinsero le forze islamiste, quando poi in realtà queste forze islamiste hanno governato in Tunisia e Marocco per 10 anni. Quindi ci sono state varie denominazioni che hanno accompagnato questo periodo di costruzione della democrazia in alcuni paesi, in particolare nella Tunisia, che però è stato un laboratorio di ricostruzione, di costruzione in realtà della democrazia, che anche questo diciamo in qualche modo è fallito, perché l'attuale presidente ha riconfermato diciamo un autoritarismo attraverso una costituzione iperpresidenzialista. Quindi diciamo che questa che è effettivamente la fine, l'epilogo di quella che era la primavera siriana, che era uno dei casi insieme alla Libia più drammatici, perché aveva portato invece a una guerra civile terrificante con tantissime vittime, ecco, secondo me può riaccendere in qualche modo la speranza, ma in un modo diverso, perché comunque questi paesi sono arrivati poi ad avere queste restaurazioni, appunto anche lo stesso Saied in Tunisia, anche per una certa stanchezza della popolazione rispetto a risultati che non arrivavano a livello di miglioramento delle condizioni di vita, perché quello che è mancato in questi paesi, vediamo anche l'Egitto che in realtà ha avuto una restaurazione immediata nel 2013, c'è stato il colpo di stato di Al-Sisi, ma il problema dell'economia è sempre rimasto, cioè che era stata un po' la miccia che aveva fatto cominciare queste
rivolte
queste
del pane, i prezzi, poi volendo tornando indietro addirittura guerra dell'acqua, perché quelle siccità prolungate hanno portato a un aumento del costo dei cereali, e poi sappiamo quei giovani ambulanti tunisini che iniziarono a darsi fuoco e da lì scaturì il tutto. Caterina Roggero, lo ricordo, ISPI, Bicocca, Università degli Studi di Milano, è autrice con altri coautori e compagni di viaggio di Mondi Arabi, una guida essenziale, edito da Bompiane, che fra l'altro vi consiglio parecchio, intanto per il plurale utilizzato nel titolo, Mondi Arabi, quindi è un invito in qualche modo, intanto a non peccare di orientalismo, no Caterina, che spesso abbiamo lenti, come dire, un po' vetuste nel guardare cosa succede. Complice allora questo tuo invito col titolo del libro, ti chiedo questa cosa qua, perché siamo di fronte a una Siria, tante Sirie potenziali, mettiamola così. Al-Jolani fa discorsi molto rassicuranti, si è messo l'abito buono, ha contatti con la diplomazia europea. Il punto è però l'Islam politico, cioè quanto l'Islam politico può essere compatibile con rispetto dei diritti umani, rispetto delle minoranze, quindi dare una prova di maturità, cosa che non abbiamo visto in altre realtà.
Sì, esatto, cioè, innanzitutto dobbiamo fare la distinzione tra Islam politico e jihadismo, quindi Al-Jolani sembra essere passato dal jihadismo all'Islam politico, cioè l'Islam politico è comunque una forza politica di stampo appunto religioso, molto conservatrice, sono forze molto conservatrici, che ha però saputo diciamo governare, appunto dicevo prima, in Tunisia e in Marocco, dopo essere stata diciamo ammessa alla vita politica, perché queste forze che derivano dai Fratelli Musulmani sono state sempre legali in questi paesi fino a praticamente al periodo delle primavere arabe. Dopo le primavere arabe ha cominciato un caso per esempio di passaggio dalla violenza alla non violenza, alla partecipazione ai meccanismi democratici, è proprio quello marocchino con l'attuale PJD, che è un partito che ha governato effettivamente a maggioranza per 10 anni in Marocco. Però ogni caso è diverso, quindi l'Islam politico può assolutamente governare, bisogna vedere se il passaggio in questo caso è stato fatto di l'eliminazione della violenza e quindi di abbandono dei metodi violenti, di accettazione dei meccanismi della democrazia e quindi della pluralità. E secondo me con Al-Jolani diciamo l'incognita rimane nel fatto se si saprà fare da parte, fondamentalmente se avrà questa capacità di abbandonare il potere, perché in fondo queste forze che l'abbiano fatto con la forza, con la lotta armata, abbiano cercato di raggiungere con la lotta armata, che invece con partecipazione democratica, hanno come tantissime altre forze politiche l'obiettivo della conquista del potere. Quindi in questo caso il potere diciamo è stato conquistato da Damasco, ora lui se saprà diciamo farsi da parte e appunto agevolare effettivamente un processo di partecipazione plurale alla costruzione della nuova Siria, che deve essere unitaria per forza di cose, perché comunque vengono da richieste in questo senso anche dai curdi, quindi comunque c'è la volontà di creare una nuova Siria unitaria ma plurale, e non è per niente facile farlo se non c'è una guida o comunque una volontà diciamo da chi in quel momento ha le redini del potere di agevolare la cosa, perché comunque sono tante le sfaccettature. E poi per un paese a digiuno di democrazia come la Siria, un po' come era la Libia, in cui sono state organizzate frettolosamente delle elezioni, ti ricordi, nel 2012.
Quasi senza avere un alfabeto, una grammatica, senza essere una irriverente naturalmente, una cultura democratica, dove poi abbiamo visto le pulsioni tribali, no, con le proprie milizie in Libia, quanto hanno fatto da padrone. Caterina Roggero, lo ricordo, autrice assieme ad altri tre colleghi di Mondi Arabi, una guida essenziale detto da Bompiani. L'ultima domanda ha a che fare, non voglio fare il toto paese perché rischiamo di essere un po', come dire, fuori luogo e di cattivo gusto, ma se davvero considerassimo quello che è accaduto in Siria, a Damasco, l'ultimo atto delle primavere arabe, dove l'effetto domino potrebbe riverberarsi? Uno verrebbe da dire, attenzione, i paesi vicini, perché per contiguità geografica, per osmosi, per porosità dei confini, però tu citavi alcuni casi del Nord Africa che forse dal punto di vista, forse della maturità di certi processi, potrebbero essere scossi di più?
Sì, non è secondo me una questione di vicinanza geografica quanto di grado di chiusura dei diversi regimi che si sono appunto sono stati restaurati, quindi chiusura a livello di diciamo di agevolazione della partecipazione popolare a questi processi, alla vita politica fondamentalmente. Quindi io vedo particolarmente chiuso ultimamente la Tunisia e l'Egitto, cioè in cui queste restaurazioni sono andate avanti grazie al mantra della sicurezza nazionale, quindi dobbiamo restaurare la sicurezza nazionale, lotta contro il terrorismo, tutti sono terroristi, cioè spesso e volentieri viene fatto questo, è stato fatto questo errore, mantra della sicurezza nazionale, quindi minacce alla sicurezza nazionale sono un po' dappertutto secondo, e quindi questo ha portato ad arresti di giornalisti, a chiusure di partiti, movimenti di opposizione. Nel momento in cui in Tunisia e in Egitto la situazione comunque in questo senso è abbastanza dura per chi vuole fare opposizione e criticare normalmente un regime al potere, allora lì veramente la Siria può dare un po' di speranza, nel senso che viene vista come una rivoluzione che ce l'ha fatta, poi con tutte le incognite del caso, ma è il momento effettivamente per la Siria dei festeggiamenti.
La potenzialità dell'effetto domino, le parole, l'analisi di Caterina Roggero, ISPI, Università degli Studi Milano Bicocca, Università degli Studi di Milano, ricordo Mondi Arabi, edito da Bompiani. Intanto grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
A voi.
Tra poco metteremo il grand'angolo per rispondere alla domanda da non so quanti milioni di euro che ha a che fare con il diritto internazionale, con la diplomazia, con lo stato delle cose, su quanto il campo di battaglia diriga il resto, diriga la politica, diriga la diplomazia, perdonatemi. E cosa che abbiamo visto peraltro anche col conflitto in Ucraina, nel senso che nonostante i ripetuti iniziali sforzi diplomatici, alla fine se non si raggiungeva qualcosa sul campo, evidentemente anche la diplomazia non poteva sedersi al tavolo. 349-238-6666, qualcuno scrive: non è che i paesi arabi che si basano sulla religione rischiano, mentre quelli più laici fioriscono, vedi Dubai, Arabia Saudita, Qatar. Beh, non definirei l'Arabia Saudita un paese particolarmente laico, francamente, anche perché sappiamo benissimo che città e che santuari per i musulmani ospitano, quindi anzi tutt'altro. Più che altro, forse la sua percezione, gentile ascoltatore, deriva dal fatto che organizzano mega eventi riconosciuti a livello internazionale. Qua Andrea Macchioni mi conforterà di là dal veto, dalla Formula 1 a hub finanziari, eccetera, eccetera, e molto aperti con il turismo. Cercano e abbracciano una terza via per affrancarsi dall'idrocarburo, che insomma prima o poi avrà nei prossimi anni la vita un po' contata, e quindi forse danno anche una percezione di notevole apertura rispetto di altri paesi. Tra poco tornerò ai vostri messaggi al 349-238-6666. Prima però vorrei stare a sentire come se la cava chi è la guida.
Nessun luogo è lontano.
E così, mani sul volante, quinta ben inserita, rigorosamente nei limiti di velocità, Olaf Scholz, so che pensavate stessi parlando di voi che siete alla guida, in realtà parlavo di con che velocità e solerzia Olaf Scholz ha guidato la politica tedesca verso la crisi, perché non ha ottenuto la fiducia al Bundestag, quindi si apre ufficialmente la strada per le elezioni anticipate. I numeri, come da più o meno pronostico, 207 voti a favore, 394 contro, 116 astenuti, avrebbe avuto la fiducia con 366 voti. Quindi si va a votare naturalmente, 23 febbraio, staremo a vedere come si muoverà la politica tedesca. Politica tedesca che, vi dicevo, ha tuonato contro una recente decisione di Benjamin Netanyahu, quella cioè di aumentare gli insediamenti nell'altura del Golan occupate. Su questo tema Andrea Macchioni ha raggiunto Avraham Levin del Centro Studi Alma, è un think tank israeliano specializzato sui temi della sicurezza. L'idea è raddoppiare gli insediamenti. Sentite cosa dice Avraham Levin, direi.
After over 14 months of war,
dopo oltre 14 mesi di guerra e migliaia di attacchi nel nord del paese, uno degli obiettivi principali di Israele è ricostruire le comunità colpite, riportare a casa in sicurezza i cittadini evacuati e sostenere gli abitanti del nord di Israele. I residenti del Golan, ebrei e drusi, hanno vissuto a lungo sotto il fuoco nemico, in particolare con l'attacco di Hezbollah a Majdal Shams del 27 luglio, che ha causato la morte di 12 bambini che stavano giocando a calcio. Riaffermare la decisione già presa di sviluppare il Golan rientra nel quadro di ripristino della vita qui nel nord di Israele. Niente di più.
La voce di Avraham Levin del Centro Studi Israeliano Alma, think tank specializzato in questioni di sicurezza. Ma poi c'è la parte politica, vi davo conto delle reazioni molto forti da parte di alcuni paesi arabi, così come da parte della diplomazia tedesca, che ha detto sostanzialmente a Israele, ha chiesto di rinunciare ai suoi piani di attuare nuovi insediamenti. Probabilmente, al di là di qualche rimbrotto internazionale, più di tanto lontano non si andrà, il che vuol dire che è un altro caso in cui la diplomazia, il diritto, i consessi internazionali sostanzialmente vanno a certificare uno stato di fatto. Direi che il caso emblematico è quello di Ayat Tahrir al-Sham. Erano una formazione terroristica, adesso ci mettiamo qualche punto di domanda, perché alla fine hanno il potere a Damasco e quindi con loro dobbiamo trattare. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano il professor Vittorio Emanuele Parsi, dirige l'ASERI, Università Cattolica di Milano. Vittorio, ciao, ben trovato.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, è il campo che detta le regole, la diplomazia, il diritto, le blacklist inseguono quello che succede, cioè comanda la forza sostanzialmente?
No, in realtà comanda la politica, e la politica talvolta riesce a seguire vie pacifiche e meglio regolate dal diritto, e tra l'altro invece deve fare i conti con i rapporti di forza, con quello che succede materialmente. La realtà intorno a noi è costituita da entrambe queste dimensioni, e diciamo così che tutte le volte che riusciamo a fare avvicinare quelle che sono i rapporti di forza, quelle che sono poi le decisioni istituzionalizzate, i sistemi si rafforzano. Tutte le volte che questo non succede, i sistemi si indeboliscono, e non è un caso che stiamo vivendo in una crisi del sistema internazionale, tanto nella sua dimensione diplomatica quanto nella sua dimensione politica e istituzionale.
Potremmo ribattezzare l'era della debolezza gli anni in cui stiamo vivendo, un'era che però, giusto per stare con sinonimi, utilizzare hashtag Vittorio, se adesso è l'era della debolezza, la debolezza arriva dopo la miopia. Sto pensando a altri casi eclatanti in cui una situazione de facto è stata certificata dall'atteggiamento della comunità internazionale. L'annessione e il referendum illegale della Crimea, per esempio, al di là di qualche timida e pallida sanzione, l'Europa più di tanto non ha fatto. Cioè il fatto che, per esempio, Bashar al-Assad avesse negli anni scorsi, fosse rientrato nella Lega Araba, fosse stato quasi riabilitato a livello internazionale, avessimo intrattenuto rapporti anche con quella Siria e adesso lo facciamo con Ayat Tahrir al-Sham. Cioè, quanta mancanza di attenzione vedi nelle comunità internazionali, nei consessi, nei governi che poi creano questa situazione? Cioè, verrebbe da dire, la dico male, bisognerebbe pensarci prima.
Sì, vedo mancanza di prospettiva, cioè mancanza di decisione su qual è la direzione che si vuole intraprendere e verso che mondo, diciamo così, ci stiamo spostando. Questo non c'è dubbio, il che non significa che non ci siano state formali prese di posizioni molto dure. Nessuno ha mai riconosciuto il referendum russo sulla Crimea, nessuno ha mai riconosciuto, parlo in Occidente, l'annessione illegale della Crimea, nessuno ha mai cancellato i crimini di Assad o derubricati in attività politica ordinaria, e Assad non si è mai sognato di muoversi dal suo paese per non incorrere in Occidente in sanzioni personali. Detto questo, bisogna appunto prendere atto della realtà, e su questo secondo me significa che una volta che tu hai fatto un errore, ripeterlo non è mai il miglior viatico, per cui non dobbiamo dimenticare quando cade il regime di Assad, tanto per stare nell'esempio, che cade un regime brutalmente sanguinario che ha fatto le peggiori nefandezze al suo popolo, 500.000 di morti fatti fuori solo dai siriani e dai loro alleati russi o iraniani. Bene, questo significa che il regime che sta emergendo è un regime che ci rassicura da tutti i punti di vista? No, però siamo convinti che se non commettiamo l'errore che fu commesso in altre situazioni, per cui tu chiudi automaticamente a qualunque prospettiva, che è un errore speculare quello di far finta di non vedere quello che succede. Sì. L'atteggiamento saggio è valutare, guardare da vicino, aprire del credito ed essere pronti a sottrarlo non appena le cose non vanno nella maniera che noi riteniamo auspicabile e giusta.
Vittorio Emanuele Parsi, Aseri, Relazioni Internazionali, spesso nostra bussola quando mettiamo il grand'angolo e dobbiamo capire dove sta andando il mondo. Ti chiedo però, quasi uno slogan, 13 anni di guerra civile in Siria, si compie quello che altri paesi con le pulsioni della primavera araba hanno fatto in pochi anni. Anche tu, come Caterina Roggero che ti ha preceduto, lo consideri l'ultimo atto delle primavere arabe, perché se così fosse la Siria ci consegna una lezione, che le rivoluzioni non si fanno in un giorno.
Questo non c'è dubbio che non si fanno in un giorno. Io credo che siano stati in questi anni, fino all'altro ieri per così dire, no? Derubricate con troppa spocchia le rivoluzioni arabe a semplici rivolte, perché sono andate in maniera diversa da quanto speravamo o non sono andate affatto, come nel caso dell'Egitto alla fine. Però il punto vero secondo me è che restano le dimensioni che hanno portato allo scoppio delle rivoluzioni arabe, restano tutte irrisolte. Quindi il mondo arabo è in continuo sobbollimento, come la caldera del vulcano del Vesuvio, diciamo così, perché il problema strutturale non è mai stato affrontato e risolto. Quindi con tentativi più o meno eleganti e più o meno efficaci, quelle società cercano di togliersi di dosso questa cappa rispetto alla libertà. A volte il risultato può essere anche peggiore, per così dire, o perlomeno dal nostro punto di vista peggiore di quello che era iniziale, può andare in una direzione opposta a quella auspicata. Il caso della rivoluzione egiziana, che poi abortì, sì, è stato molto evidente, perché a un certo punto, di fronte a un moto spontaneo di rivolta, di insofferenza di una società molto giovane, non dimentichiamolo mai, molte di queste società, quasi tutte, sono straordinariamente più giovani di noi, oltre che essere società straordinariamente inique. Beh, quel moto di rivolta poi è stato dirottato dai, diciamo così, dai rivoluzionari professionali, in quel caso dalla Fratellanza Musulmana, che riuscì per un periodo a prenderne la guida, sì, e a dirottarne gli obiettivi, sì, fino a spaventare una parte cospicua della società egiziana e a dare il là alla controrivoluzione di Al-Sisi. Il risultato netto non è migliore di quello da cui siamo partiti, sicuramente non è neanche peggiore, però quel risultato continua a essere un risultato che fotografa uno scollamento tra quello che le persone vogliono, sia pure confusamente, sì, e quello che è la risposta politica, che offre loro qualcosa che evidentemente non è gradito.
E staremo a vedere se negli anni, nei mesi prossimi, riuscirà a dare quella risposta a quella politica, a partire anche dal governo di transizione siriano. Intanto grazie mille a Vittorio Emanuele Parsi, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie.
Tempo davvero scaduto, gli ultimi granelli di sabbia nella mia clessidra immaginaria qua di fronte a me mi dicono che mi restano pochi secondi, quelli per ricordare quello che ci guida 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto di avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra, darvi appuntamento per domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être